Così si rivolta pateticamente contro l'individuo un individualismo largamente retorico. Questa sarebbe l'ipocrisia di una modernità che proprio mentre vuol promuovere l'individuo in realtà si prende gioco di lui. Ma c'è dell'altro, ancora più profondo. Una mutilazione, una decostruzione ancora più profonda. Cioè queste dislocazioni sociali, questi fenomeni di esclusione, di frantumazione di identità, sono solo l'aspetto visibile di uno sconvolgimento ancora più profondo. Perché oggi la disaffiliazione tocca il cuore stesso dell'io. L'idea di filiazione, di procreazione, di differenziazione sessuale, di integrità del corpo. Uno dopo l'altro questi riferimenti essenziali, questi codici genealogici, si vedono decostruiti dai processi della biologia. Ciò che succede è molto più pesante di ciò che ha provocato la psicanalisi. La decostruzione che oggi viene minacciata è più devastatrice degli scuotimenti provocati una volta dalla rivoluzione freudiana dell'inconscio. Noi camminiamo ormai a tentoni verso un orizzonte di appartenenze incerte, di identità genetiche aleatorie, di personalità frattali, di reti complesse, no? Ricordate tutto il tema della rivoluzione numerica, della rivoluzione biotecnologica. L'avventura individualistica si sta rivelando molto più arrischiata di ciò che potessimo immaginare, no? L'individuo non è più soltanto infragilito, abbandonato, ma viene messa in discussione la sua stessa consistenza segreta. Le nuove ansietà. E qui mi collego a un ultimo fenomeno di questo individualismo, che sono gli psicofarmaci, che sono il malessere, che sono la depressione diffusa. No? Le nuove ansietà di cui sono testimoni professionisti dell'ascolto della sofferenza umana, i psichiatri, i psicanalisti, i medici, diciamo anche i preti un po', non riguardano più soltanto la precarietà sociale, ma le paure che si esprimono nella confessione, appunto, in questa confessione cercata, pagata, generalizzata, no? Dove c'è bisogno soprattutto di esprimere l'ansia, la paura. Questa paura confusa si aggira ormai attorno a questioni di identità personale, di iscrizione genealogica, come se gli uomini fossero privi di una storia vera, di una partecipazione a una storia vera, di un inserimento vero, di un legame. L'individuo contemporaneo sente minacciato una parte essenziale di sé. Cos'è in realtà un essere umano? Da questa inquietudine niente riesce a distrarci del tutto, nessuna chimica ce ne può guarire. È un caso se queste due cose, la distrazione e la chimica, hanno tanta importanza nel vissuto quotidiano di questa, della gente, di questa società. Le distrazioni e la chimica. Questa bulimia di segni distraenti, di immagini televisuali. E questo supermercato di farmaci, appunto, euforizzanti. Tutto tradisce una mancanza essenziale che cerchiamo di scongiurare rifugiandoci in una specie di abitudine, in una specie di lobotomia dolce, di amputazione, che cerca di darci una successione di benessere immediati in uno stato privo di senso, appunto, no? Dappertutto attorno a noi ci sono segnali che indicano che la dissoluzione del soggetto umano non è inimmaginabile, non è più inimmaginabile. Dalla tecnicizzazione della medicina, curare gli organi più degli uomini, agli scombussolamenti della procreazione, donatore anonimo, clonaggio, eccetera. Dalla derealizzazione numerica al trionfo del virtuale, qualcosa sembra sciogliersi in maniera vertiginosa nel tessuto dell'io, che la Grecia ha costruito, che i cristiani hanno rifondato, che Agostino per l'Occidente ha pensato, no? Che tutti i moderni, i grandi moderni, e in questa chiave anche tutti i movimenti dell'espansione di sé, dello sviluppo del potenziale umano che prolificano in America, testimoniano questo panico silenzioso, riuniscono persone preoccupate unicamente di espandersi. In realtà si barricano in un solipsismo tribale, insieme fortemente medicalizzato, e non sono capaci di identificarsi nella più piccola collettività umana, politica, di vicinato, di quartiere, di amicizia. No. Questi sussulti attraverso i quali si manifesta l'assoluto smarrimento dell'io sono tanto più patetici in quanto rimangono prigionieri di un conformismo di imitazione che ridicolizza ogni pretesa di autenticità dell'io. E quindi la conclusione è che alla fine di un così lungo cammino, al termine di questa magnifica conquista della libertà e dell'autonomia, l'individuo arriva a un'evidenza che si può formulare in maniera estremamente semplice, e cioè che il noi è costitutivo dell'io, ecco la verità. Non basta neanche dire che l'io ha bisogno di un noi senza il quale si dispera, cade in un solipsismo disperato, ma di più, bisogna dire che il noi è costitutivo dell'io. La presenza dell'altro non mi priva di una parte di me stesso. Al contrario, esso mi costruisce nel mio essere vero. Io sono fatto dell'altro, come di un materiale originario. Da lui ricevo linguaggio, coscienza, identità. L'individuo emancipato dalla cultura occidentale si trova impegnato radicalmente, lo voglia o no, in questo riapprendimento dell'altro che l'individualismo gli aveva fatto disimparare. Qui si trova una buona notizia, qui può partire una rifondazione del mondo. Allora, non so se abbiamo anche solo identificato, individuato una riflessione di questo tipo, di quello che indicavamo come il quinto pilastro di questa rifondazione del mondo, l'io alla ricerca del noi. Vi ricordate, il primo era il futuro svanito, il senso del futuro, la speranza. Il secondo era l'uguaglianza o il progetto inegualitario. Il terzo era l'idea di ragione. Il quarto era il mondiale e l'universale. Il quinto era l'io alla ricerca del noi, appunto. E il sesto e ultimo, che vi sorprenderà, lo iniziamo con calma, poi lo finiremo la volta prossima. il ritorno ancestrale della vendetta o del sacrificio invece della giustizia. Altra categoria pre-cristiana, pre-greca per alcuni versi, pre-giudaica, perché anche il giudaismo dopo la caduta del Tempio non ha più fatto sacrifici. Allora, ritorno del sacrificio e ritorno della vendetta. Qui mi riferirò soprattutto, se qualcuno vuol leggere, anche uno scrittore affascinante, si può leggere molto, è stato tradotto, è anche un autore che ha sollevato molte discussioni, ma soprattutto per il versante teologico che lui ha preteso in qualche maniera anche di reinterpretare. Ma direi che come analisi invece lui è un letterato, uno studioso di letteratura, che però con una prospettiva antropologica molto larga ha introdotto dei grossissimi dibattiti, punti di vista proprio sull'origine della violenza, del sacrificio. Ed è René Girard, anche di questo abbiamo già parlato. Se vi interessa, dunque la sua opera più fondamentale, anche più vecchia, era proprio il tema la violenza e il sacro. E poi un altro testo suggestivo, delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. E poi ancora vi cito per questo tema che trattiamo, il capro espiatorio. Poi più recentemente ho visto gli angeli cadere dal cielo e altre cose che... Allora, ogni tanto lo citerò, mi ispiro un po', ma non è che riferisco solo di lui, Mi interessa anche qui di far cogliere il tema. Dunque, nelle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, traggo questa citazione, si ha l'impressione, dice Girard, che le antiche fatalità primitive, provvisoriamente superate dalla luce profetica ed evangelica, risorgano sotto la maschera degli imperativi scientifici e tecnici. Ok? È quello che stiamo verificando in tutti i percorsi che stiamo facendo, anche su questo del sacrificio. E allora cominciamo anche qui, cogliamo il fenomeno, poi risaliamo a dove è partito il superamento del sacrificio, nella cultura greca evangelica, e arriviamo poi a una lettura moderna per arrivare poi alla problematica dei giorni nostri. Allora, per fare una piccola fenomenologia di questa affermazione del ritorno del sacrificio, partiamo intanto da alcuni dati linguistici, da alcuni dati correnti del modo di parlare nostro, no? Uno strano vocabolario sta colonizzando questi nostri anni. Ve ne cito alcuni. Si parla, per esempio, con molta facilità di linciaggio mediatico o di capro espiatorio. Così come, basterebbe citassimo la maggioranza delle ore che noi abbiamo trascorso attorno a questi fenomeni sacrificali televisivi, no? Da Cogni a Erba, no? Sono queste le robe, non è che sto parlando... No. In ogni occasione ci si abitua al rumore di queste folle che cercano il colpevole e la sua immolazione simbolica sull'altare dei media, perché il luogo del sacrificio sono i media oggi, no? I sacerdoti sono lì, i fedeli vanno lì, chi vuole essere appartenente deve andare lì, capito? Non capita nessuna calamità che non si chieda il castigo di qualcuno, castigo dal quale noi attendiamo la pace, perlomeno la pace mediatica, così sarà trovato chi è stato sbetto, no? No? Almeno quello. Però, soprattutto se fosse stato l'extracomunitario, il marocchino, come avevamo messo in piedi subito nel rito sacrificale improvvisato, che è stato il marito marocchino, se fosse lui quadrano tutte le cose e noi italiani noi siamo tutti a posto, no? Notate queste categorie perché poi vengono elaborate scientifiche, cioè il sacrificio funziona se pacifica poi il gruppo. cioè sono tutte robe, non le sto dicendo a caso, Oppure in altre circostanze si prende parte a questa diabolizzazione dell'avversario, del rivale, dell'immigrato, del musulmano, da eliminare, la minaccia da eliminare. Pensate di tutto il fenomeno islamico e di tutte queste persone che percorrono l'avventura umana fraterna. Nella maggioranza di noi esiste soltanto questo rito sacrificale, insomma. Sono terroristi, sono delinquenti, che loro è meglio via, non li vogliamo vedere, no. Tutti i sacrifici messi in piedi alla svelta, perché c'è un largo consenso, no. Queste recriminazioni evocano l'unanimità vendicatrice di un gruppo che obbedisce a questo comportamento mimetico, imitativo, che è tipico delle folle. Ma il nostro bisogno di colpevoli diviene ogni giorno sempre più insaziabile. E allora bisogna continuamente inventare la figura del sudicio, del mostro, del criminale da distruggere, del potente da abbattere. E si nutre questo prurito di eliminazione, di riconduzione alle frontiere, fuori dal gruppo, di messa in disparte, che rivela questa paura oscura, questa ansietà non identificata. Un bisogno di punizione invade i codici nostri, i nostri regolamenti. Beh, sappiamo che anche la politica internazionale, tutte le guerre, diciamo, dell'America in maniera più evidente, le ultime guerre che ha fatto l'America, che l'Occidente più o meno appoggiato ha fatto, avevano tutte di andare a punire il colpevole, andare a portare pulizia, la democrazia, no? La stessa politica internazionale, tra l'altro tutta orchestrata mediaticamente, obbedisce a questo processo di diabolizzazione, che cerca di saldare una comunità internazionale che invece ha poche cose in comune. Molte poche cose in comune. Allora, dietro a queste cose qui, che appunto ciascuno di noi può continuare a vedere, a raccontare, c'è un punto comune sotto tutte queste robe qui. C'è una coerenza segreta. C'è un legame tra tutti questi comportamenti, riflessi o irriflessi. Questo legame si fa difficoltà a definirlo, ma in qualche maniera fa venire a galla qualcosa di rimosso, di sepolto nelle profondità della nostra memoria collettiva. Un rimosso, un rituale ancestrale che non avremmo voglia di pronunciare, che si chiama sacrificio, il sacrificio. Questo è il simbolo interpretativo di questi. Cioè, parliamo delle procedure o dei riti sacrificali che per esempio il grande antropologo Marcel Mauss, o Mauss, se si pronuncia in tedesco, lui comunque è un antropologo francese che è morto nel 1950, discepolo di Durkheim, che ha studiato molto questa centralità del sacrificio come mediazione tra il sacro e il profano. E poi ha studiato tantissimo, e per questo è diventato molto famoso, il suo saggio sul dono, dove studia attraverso comportamenti di popoli del baratto, dello scambio, dove studia il fatto che lo scambio tra gli umani ha come verità più profonda la logica del dono, non la logica appunto contrattualistica. Le due logiche contrattualistiche del dono sono sempre copresenti nello scambio umano, e su questo tema del dono poi Mauss viene citato dappertutto e viene utilizzato come addirittura. Io ve l'ho citato, me lo ricordo, tu Natale non ti ricordi. L'ho citato quando vi ho fatto fare un percorso sulla sacramentaria con Chauvet. Sui sacramenti, ricordate, c'era il dono contro dono, la preghiera eucaristica nella logica del... Citavo Mauss. Non il Mauss. Ma va a lecce a dormire, poca la poca al cuore, che mia niente scemo, dice mia mamma. Lo capite? che dice sarebbe più bello, si vive meglio essere superficiali, no? In genere si dice. Io non sono così sicuro, però è un destino anche quello lì. Allora, ci riferiamo appunto a queste ricerche sulla funzione dei riti sacrificali all'interno dell'organizzazione sociale, ma lo sapete bene, viene in mente subito anche tutto il tema freudiano. Totem e tabù, Mosè il monoteismo, no? E temi di cui René Girard, in queste opere che vi citavo prima, ha messo in rilievo la presenza costante in tutte le culture umane. Di che cosa si tratta? Il sacrificio è l'immolazione reale o rituale di un colpevole per rafforzare l'accordo unanime, per restaurare l'unità del gruppo. Cioè il gruppo si cementa prendendo il colpevole e sacrificandolo, eliminandolo. E quindi il sacrificio esprime radicalmente la volontà di gettar fuori dalla comunità la figura del male. Quindi è un atto altamente simbolico, profondamente significativo della liberazione dal male. Il male che viene incarnato nel capro espiatorio, viene incarnato in uno solo e assurge a valore simbolico per tutti. Ora, questo rito sacrificale era stato dichiarato immorale dalla morale universale derivante dal giudeo-cristianesimo e poi laicizzata dalla modernità, no? Si potrebbe addirittura dire, per alcuni aspetti, che la rinuncia al sacrificio coincide con la costruzione della civiltà. La fa uscire dalla magia, appunto, e dalla violenza. La rinuncia progressiva al sacrificio, la lenta sostituzione del sistema giudiziale e politico, evidentemente, il diritto e la politica, alla vendetta, caratterizza l'emergenza di quella che noi chiamiamo civiltà. Cioè una scommessa sulla civiltà al posto del sacrificio. Sfida che non è sfuggita a Nietzsche, immaginate se gli è sfuggita, ma lui era per il sacrificio, evidentemente. L'individuo è stato preso così sul serio, cito da frammenti postumi, l'individuo è stato preso così sul serio, così posto come un assoluto da parte del cristianesimo, che non lo si poteva più sacrificare. Ma la specie sopravvive solo grazie ai sacrifici umani. E invece questa pseudo-umanità che si chiama cristianesimo vuole precisamente imporre che nessuno sia sacrificato. Allora, data questa brevissima descrizione, è possibile intravedere dove oggi questo rito della vendetta e del sacrificio riappare sotto travestimenti che, se uno guarda bene, non possono ingannare a lungo. Vi cito due esempi. Uno è il diritto, siccome l'abbiamo già lavorato, forse è più facile anche. E l'altro è l'economia. Circa il diritto. A che cosa ci riferiamo? Ci riferiamo al fenomeno della penalizzazione della società. Cioè il fatto che questa società ha bisogno sempre più di punire. Il diritto che conta di più è il diritto penale. Vi dico subito la tesi. È come in una famiglia in cui non si riesce a fornire i motivi del volersi bene, dello stare insieme, e si fanno continuamente i castighi. Cioè, questo è il diritto penale. Si riempiono le carceri perché appunto non si riesce a ospitare nella città una giustizia, come si può dire, una convivenza giusta, no? Il fenomeno della penalizzazione della società, che è uno degli effetti perversi dell'individualismo contemporaneo e soprattutto del pluralismo dei valori, del politeismo dei valori. Spieghiamo, eh? Cioè, nella misura in cui, lo esprimo così, nella misura in cui le credenze svaniscono, le rappresentazioni collettive si infragiliscono, si rafforza la punizione. C'è qui dentro un meccanismo sacrificale. Come quando uno, io non riesco a tenere un bambino in classe, lo caccio fuori, no? Non riesco a convincere, gli do una sberla. Il meccanismo sacrificale, evidentemente. L'è scemo, l'è cattivo, è brutto, è il male, via, lo ammazzo, fuori, lo elimino, no? Che se no, tra se che tu e che esce. Fa se la maestra che la gare su, la gare su, tra funziona, è mia che funziona, mia. Però, potrà... Si resta uomini se si ha anche un'altra logica, va bene. Cioè il diritto penale sostituisce il legame sociale o politico che viene meno. Non si tratta più di integrare qualcuno a un valore comune, a una norma comune, ma anzitutto di eliminare la minaccia rappresentata da un eventuale colpevole. Non mi interessa di integrare, di costruire, mi interessa di eliminare il pericoloso. Questo avviene anche sul piano politico, evidentemente, no? E tra l'altro la vendetta, la penalizzazione della vita politica è tanto più emotiva e tanto meno controllabile in quanto avviene sotto il fuoco dei media e partecipa al fenomeno della folla e quindi i linciaggi e quindi il buttar lì anche la scemata, anche la falsità pur di distruggere l'avversario. Tanto c'è un sacco di gente che applaude, che ci crede, quindi funziona, il sacrificio funziona, c'è il fuoco. Siamo spesso spettatori di una deriva sacrificale, grazie alla quale l'identificazione di un colpevole, soprattutto se è un potente, ci libererebbe dal male, appunto. No? È come se il diritto penale, insieme con la legge del mercato, restasse l'ultimo meccanismo regolatore di una società, la quale è ormai priva di credenze e valori condivisi. In questo senso, appunto, il tasso di riempimento delle prigioni è inversamente proporzionale alla forza delle convinzioni comuni. Cioè, più le convinzioni comuni, più la civiltà diminuisce, più le prigioni si riempiono. È ovvio. Singolare paradosso che noi non riusciamo a spiegare, no? Perché c'è una permissività generalizzata. In realtà questo porta meccanicamente a un aumento della popolazione penitenziaria. Perché a misura in cui aumenta la mancanza di legge, l'anomia, si assiste a un irrigidimento della vita sociale e all'ossessione della procedura penale, che dovrebbe far di camicia di forza alla società. Fenomeno è tanto più inquietante in quanto si accompagna a una progressiva delegittimazione di ogni regola, che più nulla ormai fonda. Quindi, vi leggo quello che dice Le Brun, uno psicanalista, un mondo senza limiti, è un tema tipicamente psicanalitico, no? Perché la maturità, ricordate, secondo Freud, è il riconoscimento del limite. Quindi questo psicanalista scrive un mondo senza limiti. Non si può pensare di ristabilire dei riferimenti con interventi legiferanti. Non che questi non siano di per sé utili e necessari, ma perché il diritto esso stesso preda di questa infiltrazione. L'inflazione del giuridico che noi constatiamo ai nostri giorni viene a confermare l'impotenza della legge, con la L maiuscola, simbolica, la sua incapacità cioè a regolare simbolicamente e quindi con un senso di legame, di responsabilità, questo vuol dire simbolicamente. L'incapacità della legge simbolica, la legge delle leggi, la legge della reciprocità, la legge dell'io come te, dell'io tra gli altri, del noi come termine dell'io, questa è la legge del rispetto dell'altro, dell'amore, dell'amicizia tra gli uomini, questa è la legge. L'impotenza della legge simbolica a regolare simbolicamente ciò che ormai è semplicemente uno scambio immaginario, non simbolico, quindi legato alle pulsioni. Immaginario vuol dire legato alle pulsioni. Un duale, o fusionale, o incestuoso, generalizzato e selvaggio. Ma non è sufficiente fermarsi a questo fenomeno di penalizzazione del diritto, per quanto importante sia. Mi pare che il ritorno del sacrificio sul terreno giuridico assuma forme più essenziali ancora. Cioè va a iscriversi proprio nel modo di concepire il diritto, della filosofia del diritto. E qual è questa filosofia che sta diffondendosi? È quello di fasciare, di circondare ogni individuo con una serie di diritti negativi, che lo protegge dai pericoli, dagli altri, capito? Ma nello stesso tempo ripiega ciascuno sul suo enigma. Cioè la società e il diritto si interessano sempre meno di quello che credi, di quello che pensi, di quello che desideri. Si deve solo interessarti di garantirti la sicurezza contro l'altro. Questa fragile pace giuridica in realtà va di pari passo con tutta la relativizzazione delle credenze, delle convinzioni, delle certezze che sono rimandate alla sfera privata, tollerate. Sono degradate nel loro statuto simbolico, nella loro funzione di organizzazione civile. La credenza è un hobby, una mania del singolo, inoffensiva, un tic che fa tenerezza. Di fronte a un mondo esterno, uno stato neutro, realista, che non crede più a niente. Ma deve solo garantire il fatto che uno pensi ai fatti suoi e che non permetta che il rivale, perché l'altro è essenzialmente rivale a sto punto, che il rivale lo danneggi, no? E per proteggere questa rivalità resta solo la minaccia. La minaccia proferita o il pregiudizio subito, che giustificheranno l'immolazione del rivale, la sua espulsione sacrificale. Ecco, mi pare che questa individualizzazione del diritto, che ha invece, vi ricordate, la funzione essenzialmente del legame comunque, dello strutturare gli individui nel rapporto con gli altri, questa individualizzazione del diritto che non sostiene più l'idea di coesione sociale, ma la protezione degli individui, porta a un proliferare degli interventi, l'abbiamo visto, una colonizzazione dallo spazio privato da parte delle regole, soprattutto delle regole penali. Allora il diritto, lungi dallo sparire, si gonfia, come si gonfia l'attesa nei confronti della giustizia, come si gonfiano le procedure, perché ormai è solo al diritto che si può affidare la protezione del debole contro il forte, del bambino contro l'adulto, della donna contro l'uomo e in generale la protezione di ciascuno contro ciascun altro. E quindi si confonde il confine tra diritto civile e diritto penale, appunto. Cioè l'idea prevalente è quella del pericolo dell'altro e quella della colpa da sanzionare. Si riparano i danni senza fare distinzione tra atto volontario e involontario, perché ormai è la vittima che chiede riparazione. Non è più lo Stato o la società che sono entità fittizie. Questa scomparsa dell'interesse comune, che si chiama civismo o cittadinanza, nel nome dei diritti sacrosanti dell'individuo re, è in realtà il portato, nel meglio e nel peggio, del secolo scorso, una conseguenza indiretta anche dei totalitarismi. Anche da loro è derivata la convinzione che il potere politico può diventare criminale nel nome del bene comune. E questo porta a un primato assoluto della vittima. Cioè il sacro non è più da parte del potere, dell'istituzione, dell'autorità, della sovranità, ma nella vittima e nel lamento. E questo corrisponde, più grave ancora, il punto di vista vittimario come prevalente, si collega con quello che Nietzsche chiamava la pretesa dell'innocenza, cioè nessuno è colpevole. La colpa non è mai in noi. Io sono sempre vittima di qualche ingiustizia di cui mi devo vendicare, di cui devo avere giustizia. L'individuo moderno è abitato da una ricerca sconfinata di innocenza. Finisco, datemi ancora un minuto, vi scervello. Pretesa che diviene facilmente sterminatrice. Cioè, l'individuo moderno ha dimenticato l'idea giudeo-cristiana per la quale egli stesso partecipa al male. Il peccato. Il male non è più e non può più essere che al di fuori, all'esterno, nell'altro. E quindi diventa possibile sradicarlo, non convertendoti, eliminando proprio. Questa è la logica sacrificale. Come il pericoloso sogno di purezza dei fondamentalismi religiosi. E l'Islam terroristico ha questa matrice, sa che deve eliminare il male, no? Come questo fondamentalismo religioso, l'innocenza nietzschiana che rifiuta l'interiorità del male, porta a un'ossessione di purezza, di purificazione. Quindi non è un caso se ritornano nel vocabolario i termini di linciaggio, di eliminazione. La pratica del nostro diritto procede da questa deriva paurosa, la privatizzazione della giustizia e quindi il ritorno della vendetta. Noi non siamo più disposti alla minima perdita per vivere insieme. Non siamo disposti a dare niente per vivere insieme. Siamo lì solo pronti a lamentarci e accusare qualcuno che ci minaccia. In questo senso, salto, la disfatta della giustizia non è solo un fenomeno organizzativo, istituzionale. Facciamo i giudizi in 5 anni. Oh, abbiamo risolto tutto. È un fenomeno culturale. Non è solo un fatto politico, ma anche simbolico. La marginalizzazione della giustizia è legata alla delegittimazione dell'idea di giustizia. È legata al fatto che l'atteggiamento sacrificale tende a sostituirsi alla politica stessa, alla costruzione dei vincoli di rispetto e di solidarietà. No. E lo stesso vale, non so se avrò modo di esemplificare anche questo esempio, mi pare è una logica che si può cogliere anche nell'economico, sul terreno dell'economia, dove si tratta di immolare il meno capace, il meno adatto, di escludere appunto, no? Cosa vi sembrano discorsi dall'aldilà? Però nel riflettere su queste cose io resto impressionato dal come non vediamo. Cioè dal come in qualche ma non so come dire, insomma, bisogna proprio aiutarsi per scavare sotto le maschere, no? Sotto sta marea di parole, di immagini, di imbonimenti. E spero di avere anche un piccolo spazio per mostrare come lo stesso cristianesimo non è esente. Il cristianesimo che è antisacrificale all'origine, in realtà poi per secoli ha sviluppato una logica sacrificale. E quindi siamo tutt'altro che fuori, no? No, non sei convinta? No. Sì, no. Allora, comunque faremo qualche esempio di questa logica. Il Signore vi conceda un riposo sereno, riposo tranquillo. Amen.